dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 20 gennaio 2020, mentre la città si prepara al solito festival che divide la nazione tra i mi piace e i che palle, a poche centinaia di metri prende vita una trasmissione che da 10 anni unisce nella gioia e nella concordia tutti quelli che amano le notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un ecumenico studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio dei fiori di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera, questo era Francesco Flower Power Facconi.
Certo, i fiori sono fondamentali, tu mi insegni.
Ci mancherebbe.
Dove ce l'hai i fiori?
Non ci sono fiori però. Nei vostri cannoni?
Non ci
I
sono fiori.
Beh, non c'è il video, quindi scusa, questa settimana, quindi possiamo dire che c'è di tutto. Vedete questa scenografia alle mie spalle con la scalinata?
Certo.
Meno per scendere. Arriveranno gli ospiti in puntata.
Non usano più i fiori, Max, nei cannoni.
No.
Al massimo le infiorescenze, mi dicono.
Infiorescenze.
Caro Michele, buonasera.
No, ecco, perché parti proprio da me? Perché stai partendo?
Niente, volevo fare un appello in diretta. Se c'è qualche ragazzino in ascolto, di quelli che ne capiscono, di streaming video su YouTube, cerchiamo per ripetizioni al nostro professor Di Maio, che ci ha fatto, lo nominano direttore delle trasmissioni per il festival. Ad interim.
Esatto. Sì. Forse il festival ne guadagnerebbe sicuramente, non andando in onda.
Esatto. Va bene. Oggi non ci siamo riusciti a fare il video, facciamo solo l'audio, tanto voi è per questo, no, che ci ascoltate, per quello che vi piace Digitalia. Qui Di Maio vuol fare il giovane, il video, la diretta video, no, cioè ci fosse una volta che funziona, come si dice.
Ma veramente, dico,
almeno capiscono.
Ma la è che ogni volta è un problema diverso, quindi.
Ma poi se certo. Riesce a fare un po' di prove sistematiche, Di Maio, lasciati bocciare.
Ma questi sono sistemi chiusi, Max, sono sistemi chiusi.
Certo.
Non posso debuggare.
Va bene, è ora di cominciare con le notizie, quelle digitali all'italiana. Quale notizia digitale all'italiana volete commentare all'italiana? Francesco, scegliene una a caso.
Così mi trovi.
Sì, se no
a caso.
Assolutamente impreparato.
Allora, visto che stiamo per dare il brutto voto a Michele in
YouTubeologia,
parliamo di voti e in particolare del Social Credit Score. Vi ricordate?
Ecco.
Vi ricordate quando parlavamo del credit score, i cinesi che vogliono implementare un social score, una in base alle attività della persona, uno score che poi permette o meno di accedere ai servizi? No, dicevamo, sì, però sono cinesi, figurati queste dittature,
dannati
questi governi,
cinesi.
Eccetera. Succede anche da noi. In una maniera ovviamente in salsa.
Ovviamente in salsa capitalistica.
In salsa occidentale. Com'è questa salsa capitalistica? Francesco, hai seguito la notizia? Vuoi fare il riassuntologo? No.
Vai, andate voi.
Francesco è
arrivato troppo tardi oggi.
Bene, siamo fortunati però. Perché io anche nei fumi del fuso l'ho invece.
Bravo Max.
Perché l'ho trovata. Come l'ho trovata?
Come l'hai trovata così?
È un argomento molto interessante.
Bravo.
Qualche secondo di ritardo, ci sei arrivato. E allora, diciamo, l'articolo è complesso. Sostanzialmente analizza il comportamento di Airbnb, fondamentalmente, no? sul fatto che, diciamo, Airbnb è la nota società che non affitta, no? Rende possibile questo,
fa da intermediario,
intermedia persone che hanno stanze o letti o perfetto. Direttamente voi anche alberghi eccetera e vogliono affittarli ad altri. Iniziato come Airbnb su letti ad aria, cioè bed and breakfast su letti ad aria, adesso è diventato praticamente un affittatutto.
Prego, bellissimo. Max. E allora, a partire da questa analisi del comportamento della società, viene fuori che fondamentalmente cosa succede? Che c'è sostanzialmente la solita raccolta di dati molto analitica sulle persone che fanno uso delle applicazioni del social network, che rende poi possibile il sistema di scambi e di affitti di Airbnb, e che sulla base di questa raccolta di dati fondamentalmente viene effettuata una schedatura della persona, e di conseguenza a questa schedatura addirittura si arriva a negare la possibilità di utilizzare i servizi Airbnb.
Sì, fa una profilazione Airbnb.
Fa una profilazione
di ogni
molto
utente,
sofisticata.
Ma non solo riguardo alla modalità di utilizzo della piattaforma o di eventuali commenti e rating rilasciato da chi ha interazioni con ogni singolo utente, ma facendo lo scraping di tutto quello che può da tutti i servizi social in giro per il mondo, per cui cercando di andare a vedere la tua history su Facebook, quella su Twitter, se hai un account di Instagram, cercando di capire il tutto condito, come è giusto il giorno d'oggi, da una bella,
bella intelligenza artificiale,
perfetto per sintetizzare appunto
la quale che cosa fa? Prepara alla fine una scheda, fondamentalmente assegna un punteggio,
e il punteggio permette o meno di usufruire dei servizi. Qui faceva
ecco perché non riesco mai a prenotare io.
Qui faceva l'esempio di categorie discriminate, di una conoscente della giornalista di Violet Blue, è abbastanza famosa, è una attivista per i diritti delle categorie meno rappresentate, diritti LGBT, diritti delle donne in
Q+,
generale.
Plus, non dimenticare Q+.
Ah, adesso si dice Q+.
Q+, eh sì, perché a un certo punto c'erano troppe lettere.
Sì, era lunghina, sì.
Era lunghina,
diventata a memorizzarla tutta.
Se avete presente le Ortolani, a un certo punto c'era LGBT, SV, Star Wars, cioè coppie di persone che amano Star Wars. Cioè, sì, arrivata.
Sì.
Ed effettivamente parlava di questa persona che era una cosiddetta sex worker, nel termine sex worker negli Stati Uniti.
Sì, diciamo un attore.
Sì, si mette in mezzo pornografia, prostituzione, lap dancer, spogliare liste, tutte persone, no?
Podcaster.
Drag queens e cose del genere, che aveva perso la possibilità di avere da dormire perché si affidava a Airbnb nelle sue tournée per dormire, non che utilizzasse le
Airbnb
case
per un uso improprio.
Esatto, non è che utilizzasse per prostituirsi gli appartamenti affittati con Airbnb, li usava per vivere, e questo gli è stato negato. E c'è una riflessione abbastanza ampia, no? Se ci ricolleghiamo al discorso che ogni volta facciamo, è la Cina, però è la Cina, da noi non succede, da noi succede in salsa, come dicevi prima, in salsa capitalistica, ma il risultato è esattamente lo stesso. Non è Airbnb l'unica che lo fa, si parla di tante, è girata una intervista a qualcuno di importante, non mi ricordo chi, dentro a Twitter, che parlava di un troll score, di studiare un troll score per come mezzo per definire quanto la produzione, l'output di un utente su Twitter vada o meno messo in timeline di altri utenti a seconda di, appunto, di nuovo che si parla di una profilazione, di un dato. In termini teorici potrebbe essere anche una, non lo so, un qualche cosa di positivo, no? Non c'è dubbio che tanti di questi ambienti, specialmente quelli solo online, come Twitter, come Facebook, abbiano un problema di moderazione. E in un mondo perfetto, una moderazione appunto perfetta potrebbe passare attraverso un sistema di punteggio, no? Noi abbiamo sempre spesso parlato di reputazione. Tu ti comporti in un certo modo per mantenere una reputazione, quindi un credito, la possibilità che le persone a cui parli ti ascoltino, ti diano credito. Se online hai la stessa cosa, hai un punteggio che dal quale dipende se le persone ti danno retta o no, o addirittura se la piattaforma ti permette o meno di essere esposta a un numero più o meno grande di altre persone, hai un incentivo a comportarti meglio. Allora forse da questo punto di vista un troll score può avere senso.
L'intervista a cui fai riferimento è quella all'head of product, quindi letteralmente la persona che decide su come deve funzionare, quali sono le nuove feature della timeline di Twitter, che ha un nome che proverò a pronunciare, che è Kaivon Beikpurur, qualcosa del genere.
Aiuto.
Ragazzi, ci ho provato, mi sono buttato. Comunque,
salutiamo Kaivon.
Salutiamo Kaivon.
Yvonne per gli amici.
Certo, lo chiameremo Kay da adesso in poi. Lui fa proprio il confronto con applicazioni come possono essere Uber, come possono essere Airbnb, dove la reputazione è fondamentale, perché si deve innestare, nel caso dei due servizi, un rapporto. Ossia, io uso
un rapporto di fiducia.
Esatto, un rapporto di fiducia, perché io devo usare la tua casa o devo usare la tua macchina mi devi portare in giro con la tua macchina. C'è da dire che però, come dire, Twitter è molto diverso, perché il rapporto non è più uno a uno, nel senso, io non sono in macchina con te, no, io non sono chiuso in una stanza con te e devo ascoltarti per forza. Io sono, facciamo tutti e due parti di qualcosa di qualcosa di più grande. Forse ancora, poi parleremo di tutte le altre cose. L'intervista è molto interessante, molto lunga, e si parla di tante cose del futuro di Twitter. Forse però bisognerebbe iniziare a dargli questi strumenti di moderazione ancora prima di andarsi a innestare con algoritmi di profilazione, ancora prima di andare a pensare a un sistema alla Reddit di downvote e di upvote. Forse a questo punto io, che sono l'owner, che faccio partire la conversazione, come su un forum, divento il moderatore di quella conversazione. Twitter in questo momento non ti dà nessuno strumento per moderare le conversazioni che si vanno a innestare sul tuo profilo.
Tuo tweet, sì, sul tuo,
esatto,
tweet. È vero.
E poi il discorso profilazione diventa inquietante nel momento in cui, come l'esempio che facevamo prima, no, di Airbnb, questa attribuzione di un punteggio di comportamento per l'accesso ai servizi non è più costruita soltanto sulle recensioni legate al servizio, ma si espande a investigare tutti gli aspetti della tua vita con un uso improprio delle informazioni, no? Perché, diciamo, in qualche maniera poi chi è che ha arbitrariamente deciso che un lavoro, come argomenta anche l'articolista, che un adulto consenziente che lavora nel campo di per esempio, appunto, di questi che vengono chiamati sex workers, non ha diritto, cosa c'è del suo comportamento che induce poi a non fargli utilizzare un appartamento? Il sospetto che lo usi in maniera impropria, ma se le recensioni invece
non
sono
solo
state,
si trovi, non, cioè, non
oppure,
solo.
Oppure un puritanesimo, diciamo,
ecco, sì, poi se lo chiamiamo puritanesimo forse diamo meno forza, anche se il concetto è giusto. L'appetibilità da parte degli acquirenti o dei venditori, nel caso di Airbnb, degli host o dei guest, no?
Che intendi con appetibilità, scusa?
Airbnb può dire: se io a Max De Santo, che arriva da un certo tipo di background culturale, presento ogni settimana un ospite nuovo per il suo appartamento, che una volta è una drag queen vestita da, una volta è un attivista per i diritti, una volta è una prostituta che si veste, magari Max De Santo, invece di affidare la sua casa a me, la affida a booking.com, che invece ha una clientela più, tra virgolette, normale. Ok? Cioè, c'è la stigmata, no? È ovvio che se Airbnb si comporta in questa maniera, in realtà c'è un problema a monte, che è un problema di tipo sociale, che è un problema di tipo culturale della società dove opera.
Sì, anche perché, come dire, certamente, nel momento in cui una performer, una sex performer come quella di cui stiamo parlando, affitta il tuo appartamento per fare il suo lavoro, qual è la cosa peggiore che può succedere? Punto di domanda, perché, come dire, le zozzerie negli Airbnb potenzialmente lo possono fare tutti quanti, sia che vai in coppia, sia che vai in gruppo, sia che vai con una persona del tuo sesto genere.
C'è una questione di volume.
Sì, di volume di cosa?
Volume d'affari.
Di volume, però il volume d'affari, vabbè, secondo me andrebbe nella direzione corretta. No, però okay. se stai parlando di una questione di come viene gestito il tuo spazio, ossia la tua casa, Beh, nel momento in cui dai ecco, mano a dei professionisti, forse ti dovresti sentire anche più sicuro rispetto c'è a darla anche, in mano a,
c'è anche
a
da dire
a
una
ragazzi.
Cosa che quando affitti comunque un appartamento, uno spazio, una stanza in hotel, in Airbnb eccetera, comunque dichiari il numero di persone che devono certo. essere presenti. Non è che io poi posso invitare o per amicizia per fare festa o professionalmente altre 10 persone nel mio appartamento, è una violazione di termini. Quindi già siamo su un il discorso di questa persona che affitta per un uso personale, quindi semplicemente per passare il tempo in una città senza fare niente di male, diciamo, che sia male o bene, intendo, all'interno dell'appartamento, non è una cosa che deve essere discriminata. Dall'altra parte, il fatto di invitare persone non previste nel contratto di affitto, già questo, anche se è un contratto temporaneo, già questa comunque è una violazione di termini. Ma sono due cose
però
separate.
Stiamo un pochino, secondo me, infatti, perdendo il filo della questione, no?
Io
perché
infatti
il filo
volevo...
della questione è: si può utilizzare in maniera così, diciamo, capillare una raccolta di informazioni, peraltro non so fino a che punto
legale,
ma anche al di là del legale in senso formale, sei cosciente tu, utente di Airbnb, che nell'attimo in cui ti iscrivi alla piattaforma viene fatta questa operazione di raccolta dati così
non
capillare
solo, non solo
su di te?
Se, non solo.
Cioè, hanno chiesto la tua autorizzazione
non
che questo
solo,
venga?
Max, non solo Max, io rovescerei il problema, perché l'utente non lo deve vedere dal punto di vista di Airbnb. L'utente lo deve vedere dal punto di vista della sua vita online. Caro utente, sei consapevole che nel momento in cui tu ti muovi online il giorno d'oggi e partecipi alla vita sociale online, che vuol dire Facebook, Twitter, Instagram e compagnia, ci sono tutta una serie di entità che provvedono servizi che possono utilizzare tutte queste informazioni per decidere se o meno tu sia degno di questi servizi. E siccome sì, questi sì. servizi oggi noi li chiamiamo servizi, ma guardiamoci negli occhi, i servizi online vuol dire la nostra vita economica, le nostre attività economiche, le nostre attività politiche se le facciamo, le nostre attività culturali, le nostre attività sociali, cioè fondamentalmente tutta la nostra vita come persona inserita in una società, tutta la nostra vita sociale può essere influenzata da come ci comportiamo o da come inseriamo dei dati all'interno di singole entità dove apparentemente possiamo essere pensati, potremmo essere indotti a pensare che tutto resti lì dentro. E beh, cacchio, questo ha un peso enorme. Siamo a livello degli uiguri che in Cina vengono profilati e osservati con le telecamere e gli si dà il voto a seconda di quante volte hanno attraversato col rosso o meno. È la stessa cosa. Semplicemente è fatto in maniera neanche meno coercitiva,
più coercitiva forse,
esatto, è più subdola, perché non c'è neanche una, mentre in Cina dicono questa è la legge, se fai parte di una minoranza sei sfigato, ti osserviamo e se non ti comporti come diciamo noi tu perdi i tuoi diritti civili e magari ti mandiamo in un campo di rieducazione. Qui non c'è niente di scritto, ci sono semplicemente dei servizi che ti scompaiono da sotto il viso, non vengono esposti alla tua attenzione, ti viene rifiutato l'accesso a determinati servizi in maniera soft. Magari inserisci un annuncio e non viene mostrato, inserisci un post, fai dell'attività politica, dell'attività sociale su un social network e questa non viene esposta, non viene mostrata agli altri utenti, compresi quelli che ti seguono, in base a un punteggio che chi gestisce questa bacheca ha compilato su di te, ti ha profilato e decide se sei degno o meno. Qui,
d'altra parte, non è una
sempre
cosa che
più
forse...
evidente che è necessaria una, come dire, una specie di carta dei diritti, un qualcosa che cominci a mettere in evidenza e in chiaro. Ma che cosa è l'identità?
Però Max,
digitale.
Stavo facendo una valutazione. Max, perché deve essere diverso dalla vita reale? Perché se tu apri un bar
nella vita
e
reale
decidi,
tu ce l'hai.
Perché c'è un problema,
ho capito.
Te lo dico io,
Michele. C'è?
C'è una differenza di ordine computazionale. Cioè, se tu vivi nella tua vita, ci può essere un controllo della polizia. Ci può essere un controllo della Guardia di Finanza.
Okay.
Ci può essere un vigile che ti vede, che passi col rosso o che parcheggi due dita più in là della striscia e ti dà la multa. Ci può essere. Ma questo è diverso se a un certo punto lo Stato ha una quantità di risorse tali per cui destina 10 vigili, 80 finanzieri e 150 carabinieri a sorvegliare solo te dalla mattina alla sera per 365 giorni all'anno. Le leggi sono le stesse, ma la tua vita è diversa, perché però la quantità attenzione di risorse utilizzata per sorvegliarti. E il problema è che il web probabilmente determina gli stessi comportamenti, ma introducendo delle capacità computazionali praticamente illimitate rispetto al prima, è ovvio che i rapporti di forza cambiano, è ovvio che la quantità, il gioco che hai, il gioco nel senso di quanto puoi locciare, quanto puoi allontanarti dalla norma, cambia molto. In un mondo dove, lo sappiamo, è impossibile che le leggi siano perfette, sia quelle stabilite da uno Stato, sia quelle stabilite da un privato come regole del suo servizio, è impossibile che siano perfette, si adattino a tutte le situazioni. La possibilità di evadere dalla regola o dalla legge di una microscopica quantità senza essere messo automaticamente alla gogna o in galera, fa parte del gioco, proprio perché ci vuole elasticità. Nel momento in cui queste capacità computazionali ti tolgono questa possibilità di urlare, è il discorso di prima: tutte le volte che guidando tocchi la riga continua, ti togliamo 10 punti dalla patente. E okay, che guida, non guida caso... più nessuno.
Ok, ma in quel caso c'è una legge che dice che io non devo entrare in quelle determinate righe, che non posso parcheggiare in quel determinato posto. In questo caso non c'è nessuna legge. È come se io domani aprissi un bar e decidessi, mettessi fuori un cartello: non voglio servire le persone che vengono da Salerno. A parte che dovrei uscire
se l'apri tu, è effettivamente un po',
diciamo, caspita, non posso più rientrare,
è un po' un paradosso, diciamo, di quelli classici.
Allora, non voglio far entrare quelli di Avellino, capisci?
Stiamo parlando della stessa
questione.
Max prima ha messo l'accento sulla cosa a monte. È vero, la discriminazione è sbagliata, ma qui non stiamo parlando della discriminazione. Qui stiamo parlando del dossieraggio che poi facilita la discriminazione. La discriminazione è sbagliata ed è illegale. E lo
tra l'altro fa
appunto
una discriminazione molto sottile, perché spesso queste cose nascondono, quindi non è che rendono inaccessibile, rendono difficilmente trovabile, che è una sottile
differenza. E poi di nuovo la discriminazione di nuovo è di nuovo un concetto che, quando è estrema o chiara, è facile per tutti, ma c'è un tipo di discriminazione vuol dire scegliere. Nel momento in cui Facebook fa vedere la tua pubblicità alle persone tra 30 e 40 anni, discrimina, perché non la fa vedere a quelle sopra i 50 e quelle sotto i 30. È una discriminazione, è legale, non c'è niente di drammatico, non c'è niente di male. Però nel momento in cui invece si fa per l'accesso a determinati servizi, determinate cose, è vero che è discriminazione. Ma il problema di cui stiamo parlando qui è a monte, è il discorso della profilazione. Utilizzo le capacità computazionali di oggi e la quantità di dati che ci sono online per fare una ramazzata di tutto e di tutti e saper decidere o addirittura vendere questo punteggio ad aziende. Cacchio, è la stasi, no? È le vite degli altri.
Sì, ma l'avete visto, le vite degli altri. Nel mondo reale sarebbe, io credo, illegale. Adesso non vogliamo entrare nei tecnicismi, ma
è uno
stalkeraggio, no?
Siamo al limite del legale.
Il GDPR, per esempio,
penso che lo vieti questa cosa.
Assolutamente.
Solo che sono tutte aziende americane, quindi relativamente libere, nel senso che qua sono accordi fra i loro dati. Speriamo che gli americani si sveglino velocemente a dare un qualche tipo di scudo di questo tipo anche di là. Ma mi stavo chiedendo quanto non ce la siamo un po' cercata noi in primis una qualche attività del genere, perché tutti questi servizi che ci sono piaciuti tanto, Uber, Airbnb, si basano sul concetto di recensioni. Vado a casa tua perché hai 5 stelline e perché Max ha detto che ci si sta bene e mi fai anche i toast la mattina. E questo giochino ha funzionato bene all'inizio e poi l'abbiamo rotto, noi in primis, comprando recensioni false, mettendoci 10.000 like perché ci piace, falsificando tutto questo meccanismo, e quindi forse dando via l'opportunità a queste aziende per dire: ok, ci hanno hackerato il sistema, hackeriamo il sistema, andiamo in recensioni che non possono essere controllate.
Ancora prima di falsificare, secondo me, cioè, era proprio forse il sistema che non sarebbe mai, non avrebbe mai funzionato come era nella testa, anzi sul pezzo di carta del CEO della Silicon Valley, che si era immaginato di come avrebbe migliorato il mondo con le sue, con il suo servizio. Ancora prima delle agenzie che oramai si sono sostituite alla maggior parte degli Airbnb, ancora prima delle recensioni false, forse il problema non era quello, forse il problema sono gli esseri umani.
No.
Vabbè, ma no, perché l'idea originale era anche carina di Airbnb: conosci persone, metti un letto, non metti una stanza, non metti interi strutture alberghiere sulla piattaforma. Cioè era un qualcosa di, appunto, non c'erano le agenzie che gestiscono mezza città.
Allora,
cioè,
ho capito, però si sono svuotati i centri città, tutti i centri,
certo,
storici.
No, ma il discorso
non è colpa delle agenzie, quello.
Una buona idea portata chiaramente avanti da, come dici tu, gli esseri umani, in una maniera che ha creato il sistema in tanti modi, snaturandone l'utilizzo, e questo ha portato profitti e quindi ha facilitato ancora di più snaturare l'utilizzo, e dall'altra parte creando un sistema che lo score, il punteggio, la reputazione, come diceva Franco, in maniera computazionale, se prima per guadagnarti 4, 5, 10 recensioni ci voleva del tempo, della fatica, dovevi essere bravo, adesso si comprano come niente. E questo...
Beh, ma questo è il problema della piattaforma, perché il fatto che si comprino come niente vuol dire che la piattaforma è gestita, è studiata in modo che va bene così. Perché se tu leghi in qualche modo la recensione all'acquisto, e allora tu puoi mettere il voto solo nel momento in cui la tua carta di credito fa dlin dlin e ti tolgono almeno 100 euro e voglio vedere a comprare recensioni e per modificare il punteggio. Il problema è che la gran parte delle piattaforme se ne è battuta le balle di questo e ha lasciato, per Amazon in primis, ha lasciato la possibilità di mettere recensioni a cani e porci, anche a gente che il prodotto non l'aveva visto neanche col binocolo,
o quelli che l'hanno visto ma al previo pagamento del fornitore,
del relativo fornitore.
Certo, vabbè.
Sì, perché è un gioco che comunque gli fa convenienza, perché comunque più recensioni vuol dire che più persone si fidano della tua piattaforma e quindi vuol dire più business.
Comunque è il problema dei nostri giorni, non c'è dubbio. Il New York Times c'ha un altro bell'articolo su questo database di facce, ne parliamo tra un secondo. Prima ringraziamo lo sponsor per questa puntata, WP OK, servizio di supporto professionale a WordPress in abbonamento. WordPress è una gran bella piattaforma. Se vogliamo creare un sito internet e ci mettiamo a cercare su Google come fare, 9 volte su 100 finiamo per utilizzare WordPress. Dai tempi dei blog, WordPress è nato per quelli, la piattaforma si è evoluta, sono cambiate le mode, le necessità. Prima appunto i blog, poi siti veri e propri, aggregatori, negozi online, podcast, perché no? WordPress si è arricchito via via di funzionalità, anche grazie all'architettura che permette a chiunque di scrivere plugin e poi magari distribuirli sul web. Un piccolo, si fa per dire piccolo, effetto collaterale di questa ricchezza è la complessità. E lì nasce il problema di WordPress: complessità, che vuol dire aggiornamento e manutenzione complessi. WordPress lo dobbiamo aggiornare per forza, prima di tutto per tenerlo sicuro. Una piattaforma così diffusa è la manna per i pirati, per spammer, per gente malintenzionata in genere. Poi dobbiamo aggiornarlo per aggiungere contenuti, per forza. Magari ci fa piacere anche aggiungere nuove funzionalità, solo che aggiornare e aggiungere spesso introduce bug, incompatibilità tra le varie parti, plugin che fanno a pugni con altri plugin, plugin che non vanno d'accordo col tema. Tutto questo, aggiornare, tenere d'occhio e far funzionare, costa tempo e non sempre ce ne abbiamo, e a volte non abbiamo neanche le capacità o il tempo per acquisire queste capacità. WP OK propone un servizio in abbonamento che dà accesso a un team di esperti WordPress a un prezzo mensile fisso. Esperti che ci permettono di mantenere il nostro sito WordPress sempre al sicuro e aggiornato, e che rispondono entro 24 ore, ma di solito entro 12 ore, alle nostre richieste illimitate di assistenza. Con WP OK abbiamo un prezzo fisso e ticket illimitati per risolvere problemi o piccole modifiche. Ad esempio, volete modificare il footer, aggiungere una nuova pagina, nuove funzionalità, che ne so, la live chat. Gli esperti di WP OK selezionano per voi il plugin migliore, la funzionalità migliore, e poi lo installano e lo configurano per voi. Per capire meglio in cosa consistono queste modifiche illimitate che WP OK offre, lo abbiamo chiesto al fondatore di WP OK, Daniele Besana, che è un amico e anche un digitaliano. Lo sentiamo dalla sua voce.
Riceviamo spesso domande su cosa significa supporto illimitato, ticket illimitati, cosa è incluso, come funziona. Allora, se hai un abbonamento VP OK che include richieste illimitate, puoi chiedere, puoi aprire in qualunque momento un ticket dove richiedere la risoluzione di un problema, l'installazione e configurazione di un plugin, la creare una pagina con il contenuto che ci fornisci, trasferire il sito su un altro hosting, fare una modifica, un elemento grafico, non so, spostare un bottone, cambiare il footer, correggere un errore su mobile. Puoi anche chiedere cosa fare come fare qualche cosa, che a volte i clienti vogliono imparare per poi poterlo fare per conto proprio. Puoi chiedere di controllare i plugin che stai utilizzando per essere sicuri, che sono migliori, modificare, fare le modifiche a DNS, o integrare servizi esterni come Google Analytics, Search Console, eccetera. Che cosa non è incluso nei ticket illimitati? Non è inclusa la consulenza telefonica, non è inclusa la creazione di contenuti o creazione di immagini, perché non è un servizio di grafica. Non è incluso lo sviluppo di plugin ad hoc o la customizzazione di plugin esistenti. Ecco, se c'è dell'attività di sviluppo, questa non rientra nell'abbonamento di gestione, ma eventualmente la valutiamo separatamente. Sul come funziona queste richieste, se chiediamo di seguire due semplici regole. La prima è che noi gestiamo un ticket alla volta, e la seconda è che ogni ticket deve contenere una richiesta specifica per modifiche o appunto risoluzione di problemi. Spero di aver chiarito. Per qualunque dubbio, vi raccomando sempre di contattarci sul nostro sito wpok.it.
Ciao. Ok, direi che direi che è più che chiaro, scusate che l'ho fatto ripartire. Per gli ascoltatori di Digitalia, WPOK offre 20 euro di sconto su qualunque servizio col coupon Digitalia, che è valido dall'inizio dell'anno in avanti. Andate su wpok.it, wp-ok.it, e usate il codice coupon Digitalia al momento dell'acquisto. Grazie a WPOK per aver sponsorizzato questa puntata e per aver messo a posto il sito di Digitalia quando ne abbiamo avuto bisogno. Allora, dopo Airbnb, altro articolo sul New York Times che parla di questa startup Clearview AI, che fondamentalmente ha messo a punto il sogno segreto di ogni sistema di ogni necessità di
spionaggio.
Il tour perfetto per i Google Glass.
È una cosa pazzesca. Ha fatto lo scraping fondamentalmente di tutte le foto che trovava sui
Facebook,
social, in particolare
Twitter, YouTube, Vimeo e un sacco di altri,
dove ognuno di noi ha spesso almeno una foto pubblica accessibile a chiunque, semplicemente per far vedere che sei tu a chi ti cerca. Le ha copiate con un motore intelligenza artificiale particolarmente svicio e ha messo su appunto questa azienda che vende servizi per il momento a agenzie di law enforcement in giro per il mondo. Qui parla di 600 agenzie che sono già diventate suoi clienti. Quando parli di agenzie di law enforcement, puoi pensare al Dipartimento di Polizia di San Francisco, puoi pensare anche
a un'agenzia privata.
Agenzia privata, o puoi pensare anche alla Polizia del Qatar o alla Polizia di Pechino che fa ordine pubblico durante le sommosse, o di Hong Kong che fa l'ordine pubblico durante le sommosse.
Beh, insomma, ha unito tutto il mondo. Esatto. Verso uno... cioè, non vedo perché ne siamo qui a parlare male.
Esattamente, come la Coca-Cola negli spot di Natale, no? Vorrei cantare, è la stessa cosa.
Beh, però c'è da dire davvero che il discorso della sorveglianza letteralmente unisce tutto il mondo, nel senso che è estremamente ricorrente nel... cioè, come dire, è una di quelle cose per cui moltissime persone, e secondo me anche la maggior parte delle persone, sarebbe disposto a lasciare indietro una parte dei suoi diritti, delle sue libertà, della sua privacy, pur nel, con la falsa promessa, poi come si è visto poi anche su altri articoli di questa settimana, che la cosa migliorerebbe la propria sicurezza, o più che altro la sua percezione di sicurezza.
Questo è l'eterno compromesso, no? La gente rinuncia a una parte della propria libertà in cambio della sicurezza, certo. È su questo che si gioca poi l'equivoco.
Comunque, com'è che si chiama l'azienda?
Clearview AI.
Ecco, Clearview AI.
Allora, guarda, 5 utenti sono 10.000 dollari l'anno.
La fotografia
tanto.
Di Michele si è spacciato, Michele.
Lo so. Mm-hmm. Con tutte le foto, poi con il mio secondo lavoro di sex worker anch'io negli Airbnb.
Sei finito, non puoi andare negli Airbnb.
Non posso fare le cose neanche fuori, perché adesso mi riconoscono anche fuori, fanno il match e quindi niente.
È una guerra senza speranza quella per la privacy. È ovvio che man mano che va avanti la tecnologia, ogni mese oramai escono fuori tool del genere o utilizzi del genere, sempre più avanzati, sempre più pervasivi, sempre più economici. Quanto dicevi, Michele? 10.000 euro?
10.000 dollari l'anno per 5 utenti.
Cosa vuoi che sia? Cioè, nel momento in cui ci sarà un servizio che costerà 10 dollari all'anno per un utente, vorrà dire che chiunque può andare in giro con un telefonino, fare una foto a una persona che vede per strada e sapere chi è, come si chiama, dove vive e magari anche qualche dato sensibile in più.
Siamo chiaro in discoteca la sera, non c'è più neanche il divertimento di voler chiedere il numero di telefono,
Francesco,
scoprire qual è.
Lascia perdere, non hai più l'età per queste cose.
No, vabbè. No, però dico, cioè, anche a levare discorsi di privacy, eccetera.
Pensavi a un adolescenziale, insomma.
Però no, esatto, sto dicendo, leva anche comunque quel discorso di provare a conoscere persone, adesso lo...
Ma dobbiamo darla per spacciata? Cioè, mi chiedo se dobbiamo combattere all'infinito in questi spazi, no? Parlandone, diffondendo, scrivendo, denunciando e quindi promuovendo delle iniziative che non vedo come possano essere se non di tipo legislativo per arginare questo problema, o è un problema non arginabile e invece forse dobbiamo reinventarci un modo di vivere, un modo per organizzare le nostre società, le nostre convenzioni sociali, il nostro modo proprio di essere come esseri umani alla luce di una nuova realtà dove appunto non esiste la privacy, dove chiunque può sapere chi sei, cosa fai, come sei fatto, eccetera.
In questo momento secondo me dovremmo fare entrambe le cose, ossia da una parte prepararci per il peggio e quindi andare sui social network con la convinzione che tutto quello che stiamo postando potrà essere usato contro di noi, non necessariamente oggi ma nei prossimi anni, decenni.
Che vuol dire perché... non utilizzarli?
Però temo che anche non utilizzarli ci...
secondo me ci può essere, perché se non metti, come dire, la foto sempre aggiornata su Facebook, su Twitter, se non geolocalizzi tutti i tuoi aggiornamenti, se tieni un determinato comportamento, secondo me, poi come dire, c'è il fingerprinting, ci sono
gli amici che ti taggano lo stesso,
gli amici che ti taggano e quindi è come se ti fossi taggato, ok, però ci possono essere una serie di contraccezioni che possiamo prendere. Viceversa però è anche un momento in cui comunque qualcuno che si muove nella direzione opposta si sente. L'Unione Europea questa settimana sta discutendo di mettere in pausa qualsiasi legislazione sul riconoscimento facciale per i prossimi 5 anni, se non ricordo male, finché non viene identificato un quadro legislativo che da una parte protegga i diritti delle persone,
esatto,
non leda i diritti delle persone, e dall'altra magari se c'è un buono
quindi
che può essere tratto da questa tecnologia.
Tutti.
Per cinque anni la tecnologia del riconoscimento facciale non potrebbe essere
non
utilizzata.
Può essere usata legalmente, diciamo.
Esatto,
diciamo
legalmente che... nelle strade per identificare come avevo parlato che doveva succedere in Francia.
Sì.
Tornando alla tua domanda, la tecnologia c'è, ormai è diventata potentissima. Questo imprenditore australiano ha dimostrato, i suoi numeri dice che ha 3 miliardi di utenti riconosciuti. Metti che sia un po' esagerato, ma comunque... sono numeri impressionanti, quindi tutto ciò c'è e non lo possiamo più rimettere nel cappello, ormai è uscito, è lì pronto. Dobbiamo appunto, come dice Michele, tutelarci noi in primis, cercando di essere esposti il giusto, perché comunque anche essere troppo nascosti rischia di attirare l'attenzione in una direzione esattamente opposta, e contemporaneamente dobbiamo sperare che prima o poi una legge, un'Europa, un qualcuno crei, razionalizzi, o forse anche direttamente l'opinione pubblica razionalizzi il tutto e metta un freno a tutto questo.
Vorrei riprendere e commentare positivamente l'introduzione di Franco, nel senso che i due piatti di questa bilancia, no? I due differenti corni da affrontare del problema sono proprio quello di in qualche modo riconoscere il cambiamento ed averne piena coscienza, quindi cambiare la propria vita, perché il cambiamento di quello che ci sta intorno, degli strumenti che abbiamo in disposizione, ha necessariamente questa influenza. Tentare di resistere con un'ottica tradizionalista al cambiamento nella storia umana non si è mai rivelato possibile, e dall'altro lato però l'unico modo vero per accompagnare il cambiamento senza che questo ci costringa in atteggiamenti e in vite che non vogliamo vivere è proprio quello di discutere, di portare sempre più con evidenza, no? Sempre più in evidenza i diversi aspetti del problema. Le soluzioni non sono mai banali, gli aspetti legislativi, come abbiamo detto ormai più volte, come abbiamo imparato a capire, arrivano sempre un pochino in ritardo, ed è anche giusto che sia così. E quindi l'unico modo vero è l'educazione, no? Adesso mi fate fare questa chiosa da professore: il crescere assieme, educarsi assieme a questo mondo che sta cambiando e al nostro stesso cambiamento.
Ma come, ma educhi a cosa? Cioè, quando tu
educhi ad avere coscienza di queste nuove possibilità, e quindi
ma cosa vuol dire,
come dire,
Max? Ma cosa vuol dire? Cioè,
adesso stai facendo apposta il provocatore.
Sì, faccio, certamente, perché lo sai, bravo, che dalla scintilla, fallo, della polemica nasce l'interesse.
Così deve essere.
E anche le idee.
Vai.
Ma
dico, preparati a risposte cattive.
Come professore, bravo, dai una risposta cattiva. Come professore, come educheresti la amica transgender o la drag queen di amica di Violet Blue, la giornalista e non articolista di cui sopra, per evitare che questo succeda, per evitare di essere discriminata da Airbnb, per evitare che Twitter metta i suoi post sui diritti del LGBT eccetera eccetera in fondo alla timeline invece che in cima. E lì che potere può avere l'educazione in questo? Certo che non dobbiamo renderci conto che quando andiamo a fare i cretini il sabato sera in discoteca, usciamo e vomitiamo perché abbiamo bevuto come dei cessi, magari non ci facciamo i selfie, i video, gli slofi, come li chiama Apple, per metterli su TikTok. Certo, ci mancherebbe, ma qui andiamo oltre. Qui parliamo di profilazione dei comportamenti normali delle persone che finiscono online per il loro comportamento normale. E non vedo come l'educazione qui possa servire. L'educazione forse degli imprenditori, insegnare agli imprenditori a non diventare ricchi sfruttando le debolezze delle persone o la profilazione delle persone. Forse quello intendi.
L'educazione intendo nel senso più ampio del termine il fatto di tenere sempre più in evidenza questi problemi, che poi di volta in volta vanno affrontati in maniera differente. È chiaro che quelli di cui parli tu sono i più difficili, perché richiedono una presa di coscienza generalizzata, e dal momento che in questo tipo di cose, per esempio appunto i comportamenti discriminatori da parte di aziende piuttosto che di fornitori di servizi, l'unica risposta è che la gente deve sapere che ci sono questi comportamenti e stigmatizzarli, perché ecco, l'unica cosa alla quale sono attenti è il portafoglio. E se c'è una ondata di indignazione rispetto a questo tipo di atteggiamenti, questa cosa vedi come viene presa in considerazione. Ma anche questa io la chiamo educazione.
Certo, certo, hai ragione. E mi fa riflettere come abbiamo skippato completamente il concetto di farsi sentire quando si entra in cabina elettorale, che vuol dire quanto noi oramai confidiamo sul processo elettorale e sul funzionamento della politica,
soprattutto della nostra, per risolvere
i nostri problemi. Molto più importante, diciamo, in questo momento la fiducia verso gli
però fai male
anche prima.
Fai male, perché ad esempio le note positive arrivano. Perché no, continuo a schiacciare i tasti sbagliati questa sera? Mamma mia!
Senator, we run out.
No. Sto facendo del gran casino, vedi? Non ci capisco più niente.
Ma noi, che siamo uomini, noi difenderemo la libertà.
Non era neanche questo quello che volevo. Non mi ricordo più neanche che cosa volevo schiacciare.
Diciamo che
ma
scusa,
va bene, non importa. Cosa volevo dire? Allora, volevo semplicemente far schiacciare un marcatore di capitolo nuovo. le notizie buone arrivano anche da lì, dalle istituzioni, perché l'authority attiva lo scudo del GDPR e commina, professore, aiutami tu.
Commina,
mi sembra giusto.
No,
una multa da 11 milioni a Eni, gas e luce. Perché?
Davvero?
Per il telemarketing. Chiamate promozionali indesiderate e contratti non richiesti con dati personali inesatti. È la multa più salata comminata dal debutto del regolamento. 11 milioni di euro. Non è una roba drammatica, ma è una roba già che...
È un bel segnale.
Intanto. È un bel segnale da dare a Eni, gas e luce. E pare che si discuta nel prossimo Consiglio dei Ministri l'allargamento del registro delle opposizioni anche ai cellulari, che uno si chiede, cacchio, ma perché quant'è che c'è il registro opposizioni? 5 anni? 6 anni?
Sì,
una roba di più.
5 anni, credo.
Ci ha messo 5 anni a accorgersi che che esistono anche i telefoni cellulari. Vabbè.
E soprattutto che nessuno usa più il fisso.
Okay. Che il fisso non esiste proprio più.
Però, insomma, ha un senso.
Guarda, c'è da 10 anni.
È un segno...
Dieci anni?
Sì, però devo dire che funziona, funzionizia.
Sì, sì. Beh...
Io ho messo
un fisso, te lo direi.
Io ho messo il fisso sul registro delle opposizioni e sono calate. Non sono scomparse, ma sono calate del 90%. Dopodiché ho staccato il telefono dalla spina. Però con lo smartphone non lo possiamo fare. E allora un registro delle opposizioni. Ma ragazzi, cioè, la stessa tecnologia, con molti meno capitali, ma la stessa tecnologia che si usa per creare questi strumenti di sorveglianza di massa di cui abbiamo parlato prima. Ma porca vacca, potrebbe essere usata per
sorvegliare questi malediti.
Per difendere, certamente. Un'applicazione che sul tuo smartphone la attivi e schiacci uno switch come quello di Digitalia. Voglio ricevere le notifiche quando inizia la diretta. Non voglio ricevere chiamate promozionali. Perfetto. E che quando ricevi una chiamata promozionale, oltre a buttare giù, schiacci un altro tastino sulla app e automaticamente segnala quel numero al garante e il garante verifica, e nel momento in cui queste chiamate ci sono e sono un certo numero, multa automaticamente chi le ha fatte. E ragazzi, cioè, non è fantascienza, sono gli strumenti di oggi. Perché non esiste? Perché il nostro Stato non le fa? Perché gli Stati non le fanno? Mi direte voi perché ci sono interessi, perché l'interesse
c'è un sì.
Però riflettiamo, parliamone, diciamolo alla gente che sarebbe possibile, non viene fatto perché ci sono degli interessi, perché gli interessi di alcuni sono più importanti degli interessi della collettività, eccetera. Perché nel momento, come mi insegni tu, Max, in cui si educa la gente a avere un'opinione, poi alla fine l'opinione conta. Cioè, se il garante per il GDPR la multazza gliel'ha data, vuol dire che alla fine a certi risultati si può arrivare.
Sì,
certo.
Bene.
Diciamo che la multa non è solo legata a quello, era legata anche comunque al fatto di aver fatto tanti abbonamenti. Che agenzie di Eni, gas e luce avevano fatto abbonamenti senza che gli utenti lo sapessero, che è un'altra pratica che vediamo spesso. Quindi c'erano due cose: una era sicuramente quella di telefonate insistenti, l'altra che quelle telefonate si diventassero abbonamenti anche se tu non avevi detto assolutamente niente.
Che è una cosa terrificante, una roba assolutamente da non fare. State ascoltando Digitalia, ecco, voi non lo sapete, ma siete abbonati, adesso dovete pagare. Produttori esecutivi, in realtà non dovete pagare, ve lo chiediamo per piacere, ma è il nostro modello di, non di business, ma di sussistenza, di sopravvivenza. Distribuiamo Digitalia gratis, come un podcast qualsiasi, ma siccome lavoriamo sodo, chiediamo in cambio una retribuzione. Michele, quello sbadiglio, meno male che il video non funziona.
Non c'è, però non sottolinearlo se non funziona.
Ti cogo in castagna,
dai,
perché poi
adesso
mi attacchi lo
sbadiglio. Tutti i social media del mondo
lo sanno. Lo sbadiglio. Ecco, profilate Michele che sbadiglia durante i produttori esecutivi e mi distrae. D'ora in avanti non ve ne faccio passare una. Dicevamo, noi lavoriamo, vi chiediamo un obolo in cambio, decidete voi ogni quanto, decidete voi l'entità della donazione, ma fatelo PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico, ci sono tutti i sistemi su digitale.fm e noi in cambio continuiamo a lavorare per voi. E come bonus vi ringraziamo nella notte della puntata e in diretta, come farà Max adesso dopo la sua, se trova il PDF, lo vedo lì intento a cercare sul video.
È lì che sta scartando.
Ma no, stavo approfittando per leggere una delle notizie del back channel che non avevo letto. Dai.
Hai paura che ti cogga in casta. Dai, ringrazia un po' i nostri produttori, dai.
Sono pronto, sono prontissimo quando si tratta di ringraziare i nostri produttori esecutivi dell'impressionante puntata numero 503. Questo 500 a me nell'orecchio mi suona veramente impressionante. Allora, cominciamo con il nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta con una donazione singola da un euro, seguita dalle donazioni singole sempre da un euro di Mauro Martelli, Giorgio Beggiora e Davide T.
Mitici.
Anche Domenico D, perché dimenticarci di Domenico D. Infatti è solo da Alessio Ferrara che passiamo a donazioni singole da 2 euro, che sono la sua e quella di Giuseppe Cavallo, e concludiamo questo primo blocco di donazioni singole con quella da 3 euro di Marco Grechi.
Grazie.
Posdiché entriamo nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese. Spero abbiate notato che ho assunto questo tono un po' professorale da lezione. Quelle da 3 euro al mese di questa puntata sono quelle di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Calogero Augusta, Simone Podico, Mario Giambona, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Alessandro Sibilia. Potrei quasi dirli a memoria perché ormai di questi produttori esecutivi sono nel nostro cuore: Alessandro Sibilia, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugata, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, David Padovani, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Paolo Posocco, Marco Traverso, Roberto Nespoli, Simone Magnaschi e Gianluca Nucci.
Sempre nel nostro cuore, grazie, grazie di cuore.
Dopo il doveroso ringraziamento ai donatori ricorrenti da 3 euro al mese, passiamo alle donazioni singole, intermedie, che sono quelle da 4 di Roberto Duina e 5 euro di Massimo Comar, Andrea Ravaglia, Angelo M, Gianni B e Marco R.
Grazie a tutti.
Tutto chiaro? Benissimo, donazioni ricorrenti da 5 euro al mese, che siamo quasi alla fine di questa puntata, sono quelle di Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele e Andrea Delise.
Grazie.
Infine, come si conviene, chiudiamo con un lead executive producer nella zona grandi produttori con una donazione singola da 25 euro, trattasi di Luca Zannoni.
Grazie Luca, grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie al nostro professor De Santo. Come mai oggi questa modalità così?
Beh, ogni tanto bisogna cambiare.
Un po' lezionistica.
Un po' vabbè, stile, capito? Spieghiamo
grazie
bene
di cuore.
Le cose.
Mi raccomando, su digitalia.fm trovate tutte le indicazioni, fatelo, noi lavoriamo qui per voi. Allora, direi che della candela di Gwyneth Paltrow possiamo evitare di parlare.
Non è molto digitaliano.
Esatto, non è digitaliano, cioè, ma sono quelle cose che io non capisco come.
E vabbè, dai,
quando
adesso
leggo delle notizie del genere mi rendo conto che privacy, sorveglianza, mondo che va a rotoli, ma è giusto così, è normale. È normale, in un mondo dove c'è spazio.
Sì, sono minchiate, appunto.
Ma neanche sono. sono il corrispettivo.
Basta.
E il mito, dai. Il mito che si è messo a giocare alla PlayStation all'aeroporto a Portland.
Certo, beh, ha visto lì uno schermo che fondamentalmente probabilmente non serviva a nessuno, tranne tutti quelli che passavano e guardavano gli orari.
C'erano solo le mappe dell'aeroporto, gli orari.
Ma cosa sono in confronto a una partita di Apex Legends che puoi fare lì lì in aeroporto? Che poi io mi domando, ma la connessione dell'aeroporto di Portland è così eccellente?
Free?
È così fruibile?
No, ma probabilmente con la solita saponetta 4G.
Beh, comunque devi avere ping bassissimo, lag e altre parole.
Esatto,
chiave.
Perché Apex Legends comunque è uno sparatutto, tipo, no, non tipo Fortnite, perché credo che le mappe siano un po' più piccole, però comunque il principio è quello lì. Quindi devi essere, esatto, un ping, devi avere un ping basso. Si è messo lì e niente, gli è stato in realtà abbastanza gentilmente, gli è stato chiesto di levare baracca, il tipo ha detto posso almeno finire la partita,
gli ha fatto prego, finire prego, la facci
partita. No, gli ha detto no, veramente no.
Ah, gli ha detto di no?
Gli ha detto no, veramente no, e lui ha detto ah va bene, ha chiuso e sta
ed è diventata virale, adesso ne parliamo.
Però questo ci fa pensare in un mondo migliore, no? Cioè tutta questa sì. interazione, no, la persona entra in aeroporto.
Che si sono parlati, tu dici.
C'ha la PlayStation nello zaino, dici ma è già strano, no? La PlayStation col controller nello zaino.
Sembra una barzelletta, un signore entra in aeroporto con una PlayStation nello zaino.
Vede che ci sono un mucchio di monitor, ne stacca uno, ci si riattacca, si attacca alla sua PlayStation, inizia a farsi la sua partita, arriva alla sera e dice ma veramente lei si deve staccare, ma potrei finire la partita, ma veramente no, lui stacca e va a prendere il suo, cioè,
e che doveva fare, si doveva far esplodere, no,
no? È un mondo bello dove non si litiga, non ci si insulta, no è stato placcato da una squadra degli SWAT,
esatto, che doveva chiamare i cecchini,
è un mondo civile.
Vabbè, il livello
questo
è basso,
era
ho che il livello è basso, però,
io penso che ad Abu Dhabi sarebbe andata diversamente.
Esatto.
C'è da dire una cosa, se a rigor di polemica, perché c'è anche la foto sull'articolo. Dicono chi ha commentato in aeroporto, sia chi ha fatto il tweet denunciando questa cosa, sia poi il responsabile dell'aeroporto, hanno detto i display sono lì per informazioni importantissime per i viaggiatori, gli orari, i ritardi, il gate, eccetera. Ma se tu vai a vedere nella foto, come nella maggior parte degli aeroporti, ci sono i monitor, quelli con gli orari, i ritardi e i gate, che sono quelli messi in verticale, come TikTok, ma ci sono poi i monitor messi giusti in orizzontale dove passano solo pubblicità e robe del genere, e lui ovviamente ha staccato quello con la pubblicità, non ha staccato quello con le cose, per cui
era un gesto anarchico, quindi
è stato un galantuomo, non ha dato fastidio a nessuno,
esatto,
anzi,
se non
magari...
ai pubblicitari.
Vabbè, i pubblicitari c'erano tanti altri monitor.
Meno male che non c'è Cupini questa sera. Sì, ma
lui aveva creato
sempre
un'isola
che non
di
fosse
umanissimo.
La pubblicità di Apex Legend.
Ecco.
Ah, tu dici che tutto questo è servito
chi lo
come
sa,
canale.
Ah, questa è la pubblicità. È possibile. Però vabbè, vorrei farlo anch'io. Una volta mi porto la PlayStation in aeroporto.
Ma secondo me ti sparano, cioè, il dubbio comunque si sa mai,
Potremmo fare una sfida.
Vedere, aeroporto contro aeroporto,
chi esatto, chi è che prima? Va negli aeroporti più difficili, perché farlo all'aeroporto di Albenga è un conto, farlo all'aeroporto di Abu Dhabi è un altro, come tu mi sei, o quello di Teheran,
esatto,
insomma Singapore,
certamente paese che vai, usanze che trovi. Trump contro Apple, ci eravamo tanto amati, Tim Cook e Donald Trump sembravano andare a braccetto, almeno da quanto traspariva dalle notizie, ma vieni qui, dammi consigli sulla tecnologia, ma non è che potresti esentarci da queste tariffe per la Cina, sì capisco i cinesi sono antipatici eccetera, ma noi abbiamo l'iPhone, potresti toglierci la tassina dall'iPhone, ma certo caro Tim non ti preoccupare, e invece adesso torna la ruggine, e la ruggine torna riguarda un qualche cosa che sembravamo aver già vissuto e che fosse superata, Francesco.
Sì, il fatto che non è il primo incidente, diciamo il primo attacco, la prima sparatoria americana nella quale la polizia richiede lo sblocco dei telefoni per poter accedere ai dati contenuti e quindi avviare le indagini, magari vedere quali sono state le ultime telefonate, i messaggi scambiati, i contatti, e cercare di capire insomma come mai una persona ha fatto un gesto come quello che è successo a Pensacola o in altre situazioni. Quello che è già successo e succede anche adesso è che Apple comunque cerca di mantenere una posizione molto forte nella quale i suoi telefoni sono non violabili, e qualsiasi tentativo da parte sua di violare questa cosa sarebbe un alleggerire l'intera piattaforma, quindi chi vince, la privacy degli utenti o il benestare di una nazione, della sicurezza nazionale. E in questo senso mi sembra di aver visto che comunque il pensiero pubblico è cambiato nel corso degli ultimi anni, oltre che l'aspetto tecnologico, nel senso che leggevo da qualche parte che forse i due terzi, comunque quasi una metà degli americani intervistati sostengono che sia giusto pensare di avere meno privacy a disposizione in cambio di un telefono sbloccabile dell'autorità e quindi che faciliti l'FBI. È un qualcosa che mi ricordo nella precedente volta che ne abbiamo parlato, che c'era stata una sparatoria anche in quel caso.
San Bernardino,
esatto. L'opinione pubblica non era così.
Ma questo dato da dove viene? Perché sai,
cita le fonti.
E
no, capisco.
Devo
che
cercarle adesso, magari sbaglio. Spero di sbagliarmi. Però comunque era un numero veramente molto alto che mi aveva colpito di quanti.
Credo che sia uno di quei sondaggi, uno di quelli che a seconda di cosa chiedi, a chi lo chiedi, come lo chiedi,
e come
puoi
lo
tirar
chiedi,
fuori, puoi tirar fuori veramente qualsiasi. Però certo, non c'è dubbio che ancora.
Sì, infatti ho usato il condizionale,
gran parte delle popolazioni occidentali non abbia ancora la consapevolezza dell'importanza della privacy e di quanto sia distorto il mettere sui due piatti della bilancia, da una parte la sicurezza, dall'altra la privacy.
Ma il punto è che queste le persone che ti rispondono così non riescono a vedere i lati negativi, perché certo, se tu chiedi a una persona con un caso di commentare un caso del genere, dice vabbè, qual è il problema?
Certo.
Lo sbloccano questo e si risolve il problema,
certo,
e
certo,
magari beccano l'assassino, beccano le motivazioni per cui questa persona ha compiuto questo gesto. Non riescono a vedere in prospettiva, ma neanche tanto in prospettiva, che mettere un backdoor.
Ecco, il problema è che non conoscono il background tecnologico.
Certo, non vanno a lezione da De Santo.
Non vanno a lezione da De Santo.
Esatto, non sanno che mettere un backdoor, sì, ok, la chiave può essere anche insieme alla chiave dei missili nucleari di Trump, e quindi viene usata soltanto in casi eccezionali. Però io quando leggevo questa notizia avevo in mente il giorno in cui su dig.com, e quindi vi dico quanto è vecchio questo ricordo, uscì il codice per decrittare i DVD. Era ovunque,
certo.
era un codice una delle cifre esadecimali attraverso il quale praticamente è nata la pirateria dei DVD. E se non ci sono riusciti delle major cinematografiche sulla cui tecnologia era basata il loro business negli anni a venire, come può riuscirci uno stato a creare una tecnologia ipersicura?
Ma non esiste, certamente.
Esatto, perché non esiste.
Di che poi per favore me lo mandi sto codice, perché
certo, adesso lo trovo su
YouTube. Ma c'è ancora di
quello per il VHS.
C'era un sacco di DVD. A questo punto me li decritto.
Il fatto è, certo, è un fatto di cultura, di conoscenze. Io penso che però le cose siano invece migliorate dai tempi di San Bernardino a oggi, dal punto di vista della percezione popolare. Quello che non è migliorato è la tendenza dei politici a utilizzare questo tipo di espedienti per promuovere politiche del genere. E lo vedi che sono espedienti a maggior ragione in con questa vicenda. Era uscita la notizia che in realtà tramite uno di questi fornitori di servizi di sblocco, in realtà è stata fatta una richiesta, forse un FOIA, no? Un Freedom of Information, un qualcosa del genere, attraverso cui dei giornalisti hanno capito che l'FBI si è avvalsa dei servizi di uno di questi appunto fornitori di servizi di sblocco di telefonini per sbloccare un iPhone 11 Pro, per cui un iPhone di ultimissima generazione, cosa che vuol dire che gli strumenti di analisi forense per aggirare questi blocchi in realtà ci sono. Il telefono da sbloccare per questa vicenda di questo pilota saudita che ha ucciso tre allievi dell'Accademia Militare di Pensacola
Era un iPhone 7.
Era un iPhone 7, sì, forse addirittura un 6. Per cui
ne aveva due, erano due
un telefoni. 5 okay. E un 7.
Ecco, vedi, un 5 e un 7, cioè telefoni di...
Telefoni che sono ormai, sì, probabilmente già sbloccati da tempo.
All'infinito, anzi. Perché il 5 non è più aggiornato oramai da 4 anni, per cui
infatti,
ha un sistema operativo che è decrepito. Il 7 può essere aggiornato al sistema attuale, ma ci sono dei sistemi che... attaccano la parte del firmware, quella che non è riscrivibile, quella che è fissa, per cui a meno che il telefono non venga portato a Apple e gli cambino il chip, queste vulnerabilità ci sono. A maggior ragione se ci sono servizi che ti permettono di sbloccare l'11 Pro, vuol dire che veramente qui si attaccano a qualche cosa che non è vero, che è falso, la necessità di sbloccare un telefono che non esiste, in realtà esiste, per costringere Apple a rendere sbloccabili tutti i telefoni di tutto il mondo. Questo è la realtà dei fatti, quello che i giornalisti dovrebbero far capire quando trasmettono queste notizie, quando commentano queste notizie. Questo fa parte dell'educazione di cui parlava prima Max.
Così come San Bernardino alla fine è stato un braccio di ferro, perché se vi ricordate sono andati avanti settimane con l'amministrazione che chiedeva a Apple di sbloccare i telefoni, Apple che si rifiutava,
sono andati a processo
contro minacce comunque. E poi alla fine vabbè, tanto l'avevamo già sbloccato per i fatti nostri. E anche in questo caso sembra una cosa simile, ma addirittura visto che si parla appunto di telefoni vecchi che probabilmente hanno già subito questo tipo di crack, di hacking da parte delle agenzie governative e in generale dei canali Reddit su cui gira Michele, è probabile che sia più una mossa politica, un braccio di ferro per il futuro, a scopi futuri, e comunque per cercare di creare una posizione nella quale la privacy sia un qualcosa di più di non importante, di dimostrare che questo non è sentito dalle persone, e quindi iniziare a giustificare: prima sblocchi il telefono, certo, poi sblocchi Telegram, sblocchi Signal e così via, levando poi tutto quello che è attualmente il nostro, le poche possibilità che abbiamo di avere una conversazione veramente privata.
Vabbè Max, insomma, sei professore, educa la gente, insegnagli che la crittografia è qualcosa di importante, che la privacy è qualcosa da difendere.
Lo faccio sempre.
E ricorda che la frase famosa, ma se non hai nulla da nascondere, di che cosa hai paura?
Chi l'ha detta?
Chi l'ha detta?
Chi l'ha detta?
Chi l'ha detta?
Giulio Cupini, no.
No, l'ha detta Goebbels, l'ha detta.
Ah, l'ha detta Goebbels.
L'ha detta allora Goebbels.
Mark citava...
L'ha detta Goebbels, è quello. Ed è tutto dire.
Un po'.
Ed è tutto dire, va bene. TikTok ha un problema. Video medici non professionali. Mamma mia, questa cosa. Avete letta?
Il dottore ci parli.
Ma non dottore ci parli, di gente che va col camice, magari infermiere, medici, o magari gente che semplicemente si mette un camice e un fonendoscopio attorno al collo e che fa il classico TikTok. C'è un limite di tempo di sti video di TikTok, sai che non ho mai approfondito.
Non lo so, ma c'è, sicuramente c'è, e insomma è molto molto breve, sai.
Ok. E dove danno indicazioni e consigli non spesso non adeguati, è una cosa. È un po' un problema per...
A parte che già la medicina su internet è un qualcosa di... cioè il consiglio generale senza la conoscenza dell'anamnesi del paziente già di per sé penso che sia una cosa assolutamente sbagliata, anzi...
Fino a 60 secondi.
Ecco, esatto, per giunta un consiglio sparato in 60 secondi, bah.
Anche perché sono consigli, sono consigli pensati con la logica praticamente del clickbaiting, anche perché TikTok premia i creatori di contenuti ovviamente in base alle visualizzazioni e a quanta gente commenta e bla bla bla. Quindi non è neanche una piattaforma che premia i contenuti di qualità come buona parte delle piattaforme social, per quanto su Instagram ci sono secondo me adesso un sacco di contenuti di qualità. Comunque, a parte quello, si sta parlando praticamente disinformazione, perché vengono pensati con logiche che non sono quelli della completezza informativa, ma quanto quelle del clickbaiting.
Però c'è da dire una cosa, io non so come funziona il clickbaiting su TikTok,
come funziona sui social, no, YouTube, quale spari scopo, più grande,
quale scopo ha, cioè a scopo di raggranellare più follower possibile,
certo.
Io TikTok adesso è un po' di tempo che non lo apro, ma mi sembra che uno fosse indirizzato più che altro alla cultura del proprio personaggio, cioè che al di là, non ci fosse ancora nessuna tipo di sfruttamento di tipo commerciale, per cui fenomeno.
No, come no, TikTok ti paga, anzi TikTok ti paga proprio. Sì,
ah,
sì,
sapevo.
Sì.
Ti paga direttamente.
Ne parlavo con qualcuno dei nostri ascoltatori su Slack, ogni tot visualizzazioni ti danno dei crediti che puoi convertire in moneta sonante.
Addirittura. Euro. Cioè ti mandano un assegno.
Non credo che ti mandino, cioè, un assegno, però ti faranno un qualcosa del genere,
ti faranno un PayPal.
La seconda è che mentre Instagram, che possiamo un po' paragonarla per tipo di formato, no? Mentre Instagram ha dei contenuti molto eterogenei come tema, come colore, per cui ci sono contenuti di tipo informativo, altri di tipo di intrattenimento, altri farseschi, altri di promozione della propria immagine, TikTok è un molto più monotono ed è certamente è il 99% di quello che vedi su TikTok è di quanto più lontano ci possa essere da un contenuto informativo. Per lo più sono cose che cercano di far ridere, la maggior parte delle volte non ci riescono, e parlano della vita di teenagers o poco più grandi. Per cui io questo affidamento che può fare la gente su contenuti di tipo medico informativo su TikTok, boh, non lo so. Cioè quando va, qui cita degli esempi, no? Quando c'è una vestita da infermiera che dice ai suoi follower che il modo migliore, anzi non ai suoi follower, ma a tutti quelli che vedono il video, perché credo che la maggior parte dell'usufruire di TikTok non sia guardare i video di follower, ma guardare la timeline generale, se ho capito bene come funziona. Spiega come che per evitare le malattie sessualmente trasmesse il modo migliore è rimanere vergini fino al matrimonio. Che
è ineccepibile,
perfetto. O quell'altra che racconta che quando vai a portare un campione di feci in laboratorio si fanno tutti un sacco di resate quando sentono quanto puzza la tua cacca.
Che la volta che l'hai fatto una volta, ok, ma la seconda
certamente la cosa che colpisce di più
ho capito, ma è camice, quindi deve essere una persona affidabile,
certo. La cosa ancora che colpisce di più è che ridono nel commento di questa persona di come la cacca puzzi come il sedere, che ti fa capire che viene da un popolo che non conosce l'uso del bidet, perché al limite dovrebbe essere l'opposto il problema, no?
Sì, invece,
se si fa così o
ma,
no,
guarda,
Max,
ma
non ti vedo convinto.
Veramente non è che non sono convinto delle tue argomentazioni, che dico che al punto TikTok ci sta facendo scadere.
È molto farsesco il secondo me, almeno io l'ho percepito così il discorso su TikTok, e quindi proprio non ce lo vedo questo dramma. È vero che la disinformazione o cose del genere sono pericolose, però tutto questo dramma della disinformazione su TikTok in questo momento, boh, mi sembra che abbiamo dei problemi più grossi. Questo arriva dalla BBC, questo articolo non è pizza e fichi. Vabbè.
È una piattaforma usata da milioni di persone, come dire, è giusto anche secondo me che un servizio pubblico,
soprattutto adolescenti,
dica, che non leggono la BBC,
informazione medica, consigli dati con solo scopo di aumentare i click, beh effettivamente questo.
Ma voi avete aperto TikTok, ci credono,
utilizzate TikTok?
L'ho guardato. Ho cercato di capire a cosa servisse. Esatto.
Il livello è basso.
C'è qualcuno che può pensare che quello che vede su TikTok sia un contenuto serio, informativo?
Perché sì, no? Perché se no non guarderesti TikTok. Cioè,
no,
è un cane TikTok che si morde la coda.
Ma no, TikTok lo guardano per divertirsi, per prendersi in giro l'un l'altro, per
dipende,
dire che
sì, è un divertimento di un basso livello,
per dire che hai scoperto che la tua migliore amica va a letto col tuo ragazzo o cose del genere. TikTok lo usano per quello,
però
non lo usano per informarsi,
ti fa vedere le cose E hai il solito feed costruito sulle tue preferenze. Quindi se tu sei una persona magari ansiosa che inizia ad avere bisogno di ti trovi magari una marea di questi consigli medici e magari inizi anche a seguirli. E questo è il problema, che siamo sono tutti sistemi, sono tutti social network che basano sul fatto che il sistema scelga per te quello che vuoi vedere. Quindi magari tu vedi solo video stupidi, magari a qualcun altro invece
mi stai dando dello stupido.
No, magari non mi permetterai mai, sia chiaro. Mi riferivo solo al fatto che hai bisogno di leggerezza nel momento in cui interagisci col tuo cellulofono.
Sì, sì, va bene. Potremmo scrivere un'intelligenza artificiale che fa un monitoraggio di quello che vedi, qual è il flusso su TikTok, e da questo ti fa la scheda di punteggio e la passa ad Airbnb.
Vabbè, siamo a posto. Cambiamo argomento. Max, sono un po' preoccupato. Ho letto questo articolo su Engadget che dice che nell'ultima stagione il Dottor Who cerca di prendersela contro le storture di Big Tech e fallisce miseramente. Io non ho ancora iniziato a vederla la nuova stagione.
Perché
non voglio spoiler, ma è vero. No, solo l'ultimo. Eh?
Ah, mi avete bruciato il gingillo.
Ok, perfetto. vabbè, gingillus bruciato, puoi dirlo lo stesso durante i gingilli. Gingillus, come si dice? Bruciato.
Gingillus
fregatus.
Affumigatus.
Anticipatus.
Gingillus fumigatus, va benissimo.
Spoileratus,
volevo infatti gingillarvi con la con le prime due puntate della nuova stagione del Dottor Who, dove effettivamente nella trama dell'episodio c'è questo uso massiccio dell'idea di tecnologia pervasiva, smartphone, eccetera, eccetera, eccetera. Ho letto anch'io l'articolo con una certa curiosità. In realtà, in generale, sto leggendo un po' di articoli su questa nuova stagione del Dottor Who che non mi stanno convincendo. Ci sono tanti tentativi di interpretazione molto anche un po' cervellotica e profonda che mi sembrano sostanzialmente lisciare contenuti fondamentali del dottore, che sono altra cosa. Io l'avrei segnalato con gingillo per dire: guardate, ecco, è una puntata molto digitaliana, no? Perché effettivamente fa in qualche maniera un discorso sulla tecnologia, certamente rende, appunto, senza spoilerare, no? Con degli effetti un po' semplificatori, quello che poi può essere effettivamente il pericolo della tecnologia, no? Però secondo me, mo ci risiamo, è evidentemente un po' farsesco lì, in quel caso, l'utilizzo, no? Quindi c'è un uso in cui è evidentemente sproporzionato il tipo di effetto che viene utilizzato, però sotto segnala alcuni tipi di pericoli, quindi non mi pare che ci sia poi, come sostiene l'articolo, questo rischio. Come dicevi tu, qual è l'espressione che hai utilizzato?
Non riesce a nell'intento di criticare Big Tech. Adesso ho chiuso il pannello.
Non sono d'accordo. Lo
riapro se vuoi.
Però sai, poi appunto è evidente che il mio occhio di appassionato di fantascienza, appassionato del dottore e digitaliano profondo, convinto della prima ora, può darsi che io, come dire, sottovaluti l'effetto sul pubblico più generale.
A te l'ultima stagione più questa sono piaciute?
Allora, c'è questo effetto di spiazzamento del cambiamento del dottore che diventa per la prima volta una donna.
In
alcuni passaggi mi è piaciuto.
A me piace molto. Piace molto invece il nuovo personaggio, ma non mi piacciono per niente le storie. Credo che
subiamo la mancanza di Moffat.
Bravo, ha sofferto molto.
E lo showrunner è completamente cambiato.
Ha sofferto molto di più la dipartita di Moffat rispetto al cambio di
sera.
Moffat è vissuto a parecchi dottori, comunque. Nel senso che
se era quello che volevi sapere, sono d'accordo assolutamente con te. Il nuovo modo di raccontare le storie del dottore non mi ha convinto e devo dire che l'inizio di questa seconda stagione, diciamo, di Jodie Whittaker, credo, è ahimè ancora più forte in quella direzione. Sì. Le prime due puntate sono molto, mi sono comunque piaciute complessivamente, mentre invece la terza, quella della settimana scorsa, che è l'ultima che ho visto, perché quella di ieri non l'ho vista ancora, la terza a me non è piaciuta proprio.
Vabbè, andremo a vedere, speriamo in una ripresa.
Ma avete bruciato il gingillo, quindi sono esentato da gingillare.
Sì, è arrivato.
Adesso vai e studia e cerca, intanto che io interrogo Michele, ecco, interrogo Michele sugli Oscar.
Dica.
Netflix e lo streaming eccetera non sono cinema, non possono competere agli Oscar. L'anno scorso la prima nomination per Netflix a un Oscar, quest'anno 20 nomination.
Primo miglior film.
20 nomination e anche primo miglior film.
Allora io in The Irishman ci ho visto quella intenzione di Netflix.
Uh-huh. Vogliono vincere l'Oscar.
Vogliono l'Oscar come miglior film.
Ok.
Probabilmente, anzi sicuramente è la loro migliore per tutta una serie di ragioni, prima di tutto per i nomi che ci sono dietro quel film, è la loro migliore occasione ad oggi. Uh-huh. Sì, per ora hanno portato a casa la nomination, vediamo come andrà, potrebbe essere il primo miglior film, che no, beh, in teoria è uscito al cinema. Ed è uscito anche a Milano, lo davano in qualche sala, però sicuramente pensato per lo streaming. Pensato,
non è l'unico, fra l'altro. C'è anche Marriage Story.
Che è un film, un altro film bellissimo. Poi in realtà stiamo parlando di due film bellissimi.
Lui come miglior film, in totale a sei,
esatto,
sei candidature diverse.
Uno dei film più belli del 2000, dell'anno scorso. No, non dura tre ore. Però è uno dei film più belli che io abbia visto l'anno scorso. Mi è piaciuto di più di Irishman.
Se non duri tre ore, non puoi vincere l'Oscar. Mi spiace.
Lo diceva anche Sting.
Esatto. Non parlava degli Oscar, secondo me. Esatto.
Gli davano l'Oscar.
Però glielo davano.
Io gli davano comunque l'Oscar.
Gli davano dell'Oscar.
Ma c'è TV, cinema, l'importante è che escano bei film. Adesso che ne dicano, sì. Spielberg da una parte, Martin Scorsese esatto. Per i film della Marvel, basta che siano bei film.
E chi se ne frega,
certo. Esatto, tanto sono vecchi tutti e due,
tanto sono vecchi, prima o poi ci penserà il tempo a dare il giro. Va bene, dai, gingilli del giorno. Max, forza, hai trovato?
Io lo farei iniziare.
Ce l'avevo già.
Gingilli del giorno, regali digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana, qualcosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Michele, che cosa ha sconvolto la tua esistenza questa settimana?
Ma mi sono rimasto proprio sconvolto da RSS Generator, che è un sito in cui metti un altro sito, che può essere un canale YouTube, un profilo eBay o una pagina web con degli aggiornamenti, e ti crea il feed RSS. Ha generato appunto automaticamente, anche se appunto non c'è l'RSS. È utile per tenere appunto sotto traccia determinate piattaforme, come anche ad esempio Instagram, se non ricordo male anche Twitter può essere trasformato in RSS. No, TikTok no.
Vabbè,
TikTok. Quando uscirà la web interface.
Ma c'è Digitalia TikTok? Su TikTok?
No.
Ma non sei tu il social media manager?
Non per TikTok.
Ok, vabbè.
Per TikTok
dovevo assumere un... Francesco, chiedi un po' a
tuo figlio.
A Filippo,
beh, non so se...
bisogna essere piccoli per TikTok. Esatto.
Cioè, infatti dico, è troppo grande, 4 mesi.
Tommaso è troppo grande, Filippo.
Magari ci aiuta su YouTube però, Tommaso. Comunque, la versione gratuita vi permette di creare fino a 5 RSS, che però possono essere aggiornati non più di una volta al giorno. Uh-huh. Poi ci sono i piani a pagamento, che partono da $4.95, che invece hanno più feature. Però se avete qualcosa appunto su cui non dovete essere aggiornati al secondo, può essere una buona alternativa.
Ho cercato su Google, ne ho trovati 30 diversi.
Perché non ho detto il nome? Perché non ho detto il nome? Si chiama Fetch RSS.
Ecco questo qua, Fetch RSS. Ok, esatto. Perfetto. Finisce nella pagina digitale a sezione gingilli del giorno. Grazie, Michele. Francesco.
Eccomi qua, allora saltiamo il gingillo del prof, che evidentemente oggi non ce l'ha. Allora, se siete digitaliani conoscete sicuramente XKCD, fumetto spettacolare, molte volte citato anche in trasmissione, anche perché l'autore Randall riesce a beccare sempre il pungere sempre sul vivo molti dei nostri temi digitali, digitaliani, insomma cose anche un po' nerd. Ogni tanto magari qualche citazione, qualche riferimento soprattutto scientifico, tecnico, ce lo perdiamo. Allora, come fare con i nostri amici per non far vedere che non abbiamo capito l'ultimo fumetto di XKCD? Bene, c'è un sito che è explainxkcd.com che praticamente prende in rassegna tutti i vari fumetti che escono e li spiega con dovizia di particolari tecnici, quindi è un buon modo anche per imparare qualcosa di nuovo partendo da un fumetto comico e così scoprire qualcosa che magari prima non si conosceva. explainxkcd.com.
Io farei un controllo che non sia un gingillus ripetutus, mi appello alla Cassazione.
Andiamo su gingillopedia,
la gingillopedia, e vediamo se è un gingillo ripetuto.
C'è l'unico giorno che non ho controllato,
non lo trovo.
No, XKCD non è neanche gingillo XKCD, quindi ho due gingilli in uno. Dai.
Su XKCD non ci credo, perché forse forse qualche singolo XKCD è stato.
Li abbiamo citati. No, li abbiamo citati in trasmissione spesso, ma non li abbiamo portati.
Grazie Francesco per questa esegesi di XKCD. E Max, per favore, qualcosa di
dunque. Serissimo, serissimo, sempre sul tema che abbiamo affrontato in lungo e in largo in questa puntata, no? Cioè da un lato degli sviluppi della tecnologia e di come questi sviluppi della tecnologia possano condizionare e cambiare profondamente la vita e della responsabilità degli esseri umani nel loro utilizzo. È un tema universale. Il buon dottore della fantascienza Isaac Asimov ha scritto un racconto che mi ha letto per caso di nuovo durante questo viaggio, sai, quelle ore di aereo in cui non riesci a dormire, e che mi ha molto colpito perché è un racconto di veramente di tanti anni fa, penso appunto, adesso non ricordo a memoria, ma siamo parlando degli anni 50 probabilmente. Fa uso di una tecnologia, no, diciamo, che riguarda le indagini temporali, la visione del tempo. Il racconto si intitola Il cronoscopio, ma è una bellissima argomentazione, discussione sui temi di cui parlavamo. Quindi, con l'occasione, come sapete, sono appunto grandissimo appassionato di fantascienza, mi fa sempre piacere quando posso segnalare qualcosa del genere, in particolare della Golden Age, e quindi questa occasione del Gingillus Brucatus, avrei citato il dottor U stasera, che è più recente, invito tutti a ricercare, si trova facilmente sulla rete, si trova in vecchie edizioni di tutti i racconti di Asimov, ma effettivamente ho visto che sulla rete si trova molto molto facilmente. Penso che i diritti ormai siano scaduti, forse per questo, perché
non, a meno che non li abbia comprati la Disney.
Se li ha comprati la Disney siamo spacciati,
no, però la Disney i diritti durano per sempre, si sa.
È chiaro. Quindi Il cronoscopio, mi raccomando, leggetelo, veramente molto bello.
Grazie Max, bel gingillo, vedi che gingillo Cesarini. Dai, per gli appassionati di domotica, un componente di Home Assistant che non so perché mi era scappato, non l'avevo mai scoperto, ma che mi sta tornando molto utile, si chiama Utility Meter. Home Assistant è un po' così, ci sono i componenti, quelli più frequenti, quelli che si trovano facilmente, e quelli un po' più generici e magari non così di utilizzo comune, bisogna andarli a cercare specificamente o devi per caso leggere. Io ne ho letto su Indomus, che è la community italiana di domotica personale, che hanno commentato anche sul nostro Slack o forse sul nostro account di Twitter, a qualcuno che chiedeva informazioni riguardo la domotica. Sono andato a vedere, effettivamente è un bel sito ricco di articoli interessanti, e qui segnalano questo Utility Meter. Cosa serve Utility Meter? Serve a prendere un'entità che riporta i consumi di un qualche dispositivo di qualsiasi tipo e genera degli ulteriori sensori virtuali che forniscono i totali di consumo su determinati periodi. Per cui tu hai l'esempio classico: io ho una spina che metto tra la presa e la spina e mi conta il consumo della roba che è attaccata lì sopra, nel mio caso un termosifone elettrico, e continua a dirmi quanti kilowattora continua a consumare e li accumula. Se faccio passare questo sensore dentro Utility Meter, mi genera dei contatori dove mi dice cosa ho consumato nell'ultimo giorno, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, e posso anche impostare le fasce orarie per cui viene applicata una tariffazione diversa al mio fornitore di energia elettrica, per cui sapere quando vado avanti nel mese quanto spenderò per quel termosifone a seconda di quanto l'ho utilizzato di giorno, di notte, nelle varie fasi orarie, e poter paragonare lo stesso consumo a quello che ho fatto nel mese successivo oppure nella settimana precedente o due mesi prima, eccetera, tutto in maniera molto rapida e molto intuitiva. Sul, vi linko nei gingilli, nella puntata, nella parte dei gingilli del giorno, proprio l'articolo su Indomus che spiega bene come trovarlo e soprattutto come configurarlo. Fatemi sapere se ogni tanto un gingillo domotico può essere utile, vi può essere di interesse. E dopo i gingilli si arriva ai saluti finali con le raccomandazioni, ma servono sempre queste raccomandazioni. Ragazzi, stelline, contributi, aiuti, portate gli amici le orecchiette fresche, create un nuovo Digitaliano, sempre le stesse. Beh, ma ci sono gli ascoltatori nuovi, per cui bisogna ripetere, tanto sono pochi secondi che vi rubiamo prima di dirvi che per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo traslocato, un saluto, buona settimana da Franco Solerio.
Ma che bella conclusione, dottore. Mi è scappata la lagrimuccia. Un abbraccio da Massimo De Santo e dallo studio cittadino di Avellino.
Dallo stadio di Milano. Sì, dallo stadio, vabbè, buonanotte.
Allo studio di Milano. Sei in botta,
ce la facciamo. Male, raffreddore.
Ma l'altra notizia, leggo che hanno iniziato a consegnare la marijuana con i droni, sarà quello il problema.
Ah, ecco cosa che batteva contro la finestra.
Era il drone che cercava di entrare.
Esatto. Vabbè, rifacciamo da capo. Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima, se ce la facciamo, con una nuova puntata di Digitalia.